Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, una trasmissione sulla nuova poesia italiana in onda tutti i sabati a partire dalle 13.15 sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna. Oggi si terrà il primo di due incontri con Fabio Pusterla. Come già anticipato, oggi parliamo di e con Fabio Pusterla, nato a Mendrisio, Lugano, nel 1957. Insegnante e critico, ha tradotto Philippe Jacotet, celebre poeta francese, ha pubblicato numerose raccolte poetiche e vinto svariati premi. Per Einaudi è uscita una sua antologia, Le terre emerse, poesie scelte 1985-2008.
Funicolare arrugginita. Lungo la tratta splendevano ciclamini, piccole braccia ascendenti, impavide nel frusciare di colubri e nel vento della funicolare più scoscesa. In basso, odore d'olio ed alga, una fontana quasi caverna scavata nel tufo, in cui scorrevano le anguille sinuose, i barbi, le indifese alborelle dai riflessi argentati. Più in là la chiesa antica della peste, i primi villini non si sa quanto abusivi, talvolta qualche vipera, e poi il lago, inabissarsi in gorghi, il vocio di una festa, e quel ronzare costante di vite e di vespe, di giorni che passavano, di sussulti e di tregue.
Benvenuto Fabio a questo incontro con Il Rubino.
Grazie e buongiorno a tutti.
Terre emerse dà il titolo all'antologia uscita per Einaudi. Riassume più di 20 anni della sua produzione poetica. Da cosa e da dove emergono queste terre?
Ma in origine l'immagine delle terre che emergono è concreta, nel senso che molti anni fa ho vissuto per quasi un anno in Portogallo, accanto all'oceano, e andavo quasi sempre, quasi ogni giorno a guardare il mare, e c'era un punto che si chiamava Praia Pequena, da cui si vedevano, quando calava la marea, apparire improvvisamente delle rocce, delle terre, si potrebbe quasi dire, che erano bellissime perché avevano un colore quasi cangiante, come quello delle piume di un piccione, si potrebbe dire, verdastro. Allora questo spettacolo mi ha colpito e poi è uscito più tardi come tema di una poesia. A quel punto però naturalmente l'immagine concreta era diventata anche qualcos'altro, un affioramento, vogliamo dire, nella mia coscienza, nella mia immaginazione, e forse anche l'ultimo lembo di quello che una volta avremmo forse potuto chiamare utopia politica o antropologica, l'idea che forse non è tutto definitivamente perduto. Carion. Senza saperlo, si tentava qualcosa, ritornare a vivere senza troppi pensieri, forse, dopo gli anni inconfessati, persi nel fumo della storia, e un solo dovere, abbandonarsi al flusso, alla vita. Quello che si era rotto, il devastato canto del tempo, roco ammutolito, tutte quelle notti indicibili e i morti. Ora soltanto cose più leggere, questa era la promessa, e roba nuova, tanta. Poi la canzone si spegne, si annoda su se stessa, il dentino d'ottone si smangia, e infine il rullo diventa un compressore, il cilindro una bomba che esplode e che nega ogni gioia. Ma chi ha rubato l'armonia? Chi ha infranto la promessa di gioia condivisa?
Joy, we
Abbiamo ascoltato dei Doors, Strange Days, canta Jim Morrison. Strani giorni ci hanno colti e attraverso le loro strane ore indugiamo da soli, corpi confusi, ricordi abusati. Aggiungerei dei suoi versi tratti dalla folla sommersa. Si va come superstiti o fuggiaschi. C'è sempre un'erranza nella vita dell'uomo.
Ho l'impressione che ci siano persone, uomini che sanno esattamente dove andare, ce lo diceva già Montale, gli uomini che non si voltano esistono. Per quello che riguarda la mia esperienza e quella delle persone che sento più vicine, certo, questa dimensione di smarrimento è una costante. Smarrimento però sembra una parola in qualche modo striata di negativo. E non vorrei intenderla solo così. Certo, c'è la sensazione di non sapere esattamente dove si va, di essere smarriti, persi, ma è una condizione anche voluta e scelta, come se il perdersi, il deviare, il voltarsi fossero condizioni, come possiamo dire, necessarie per conoscere davvero qualche cosa. E del resto, prima nominato Montale, viene in mente forse l'archetipo di questa immagine novecentesco è un poeta spagnolo, Machado, che in un famosissimo frammento dei suoi proverbi Si Cantares dice: camminante no hay camino, se hace camino el andar. Non c'è un sentiero, è il sentiero è l'andare stesso. E in questo smarrirsi c'è l'unica possibilità forse di avanzare. Questa poesia non ha un titolo vero e proprio, fa parte di una piccola serie intitolata Settimana dell'Ombra. E la Settimana dell'Ombra è davvero una settimana, cioè una serie fatta di 7 brevi testi, e l'origine è stato un piccolo incidente diplomatico che ho avuto un paio d'anni fa, dovendo condurre alcuni giovani studenti all'archivio sereniano di Luino e scontrandomi con una serie di difficoltà burocratiche, amministrative, eccetera, eccetera, le solite per la verità che conosciamo bene. Forse da quell'episodio è nato durante tutta quella settimana una specie di fantasma che mi perseguitava, che era quello di Vittorio Sereni. In questa poesia, in particolare, Sereni è adombrato da due aspetti. Il primo è il paesaggio, quello della Tresa, il fiume che collega il lago di Lugano e quello maggiore, e che passa appunto per Luino, di dove Sereni era originario. E c'è un tratto della Tresa piuttosto inquietante, passa attraverso delle gole e c'è come una chiusa o una diga che io non avevo forse mai visto. Per caso l'ho incontrata in quei giorni e mi hanno raccontato che lì Sereni andava spesso. Gli piaceva affacciarsi da questa sporta di diga da cui con una certa frequenza qualcuno si era davvero gettato e evidentemente riflettere. Il secondo aspetto che ricorre questa poesia è una fotografia che ho visto appunto in quell'occasione, in cui si vede Vittorio Sereni, non so esattamente in quale circostanza, a un palco, a un tavolo probabilmente di una conferenza o di una lettura. Accanto a sé ha un altro scrittore di lui assai meno interessante e probabilmente un uomo politico locale. Dà l'impressione di essere totalmente fuori posto e naturalmente questo me lo rende simpaticissimo. Ruglia la tresa in fondo alle sue gole, minime e già bastevoli al disastro, strettoie di roccia friabile, anfratti e poi, proprio in fondo, alta, la chiusa. C'è come una ruga nell'aria. Oggi più avanti il lago sembra mare irritato, un'aspra voce d'aprile che sgrana vecchie storie, disonori, ombre di gente in transito, pastrani. Ci dicono che qui veniva spesso, appunto qui, sulla diga dei suicidi, a guardare. Dopo, dentro una foto, lo vediamo stretto al centro da qualche antico o nuovo comiziante, quasi nell'atto di sdraiarsi sul tavolo, come sempre fuori posto, meravigliosamente desolato, testa pesante e mani molto larghe, sguardo alle luci basse di vertigine.
I suoi testi ci abituano al cielo del Ticino, al lungolago, meditative valli, luoghi che offrono la possibilità di una sintonia, di una riconciliazione, la speranza del volo, ma anche ci ricordano la precarietà della terra che frana, che si ingolfa di acqua, lasciando la desolazione della catastrofe appena compiuta. A proposito di questa duplice polarità, mi vengono in mente due immagini, quella del corpo stellare, che dà anche il titolo al suo ultimo libro, ovvero la materia che rimane di una stella collassata, la cui luce, anche se postuma, è ancora percettibile, e quella tratta dalla medesima raccolta dello Stlanik, una specie di pino che durante l'inverno si piega orizzontalmente fino a sdraiarsi sul terreno e poi si rialza un po' in anticipo rispetto alla primavera. Quest'albero, come lei descrive, segna nel gelo la via del primo fiore.
Sì, è vero, io vivo in una regione che assai più di una città vera e propria, come potrebbe essere Milano e forse anche Bologna, offre la possibilità di un contatto più diretto con, non direi più la natura, che temo non esista più da un bel pezzo, ma insomma con qualche paesaggio che ci evoca quel che un tempo forse era la natura. Io non me ne rendo così conto. Mi ricordo una volta un amico che milanese è andato in treno per una lettura poetica a Zurigo e quando è tornato mi ha detto: sai che adesso capisco meglio quello che scrivi perché ho visto questi paesaggi. A me è sembrata un'osservazione ingenua, persino forse sbagliata, eppure nello stesso tempo non posso probabilmente negare che questo aspetto abbia la sua importanza per me, per la mia consuetudine e forse anche per quello che scrivo. Naturalmente, ma credo che questo riguardi tutti noi, mi diverto a fare una passeggiata nei boschi o in montagna. Tuttavia io credo di essere affascinato non tanto da quel che rimane della natura, dalla natura, come dire, incontaminata, ammesso e non concesso che esista, ma dalle zone di contatto, cioè dai luoghi in cui il confine umano e quello disumano, inospite per citare Giampiero Neri, si sfiorano. Allora da questo punto di vista i paesaggi che lei evocava, la terra che frana, insomma i luoghi in cui la natura mostra la sua precarietà, la sua friabilità, persino la sua drammaticità, certamente attraggono molto il mio sguardo, sia per quello che ho appena detto, sia perché in qualche caso è abbastanza facile, persino forse troppo facile, far diventare paesaggi del genere piccole allegorie della nostra condizione umana e politica. Quanto allo Stlanik che lei ha nominato, quello mi è molto caro effettivamente, e in fondo è un altro esempio di quello che stavo dicendo. L'ho incontrato leggendo i racconti della colima di Shalamov, Varlan Shalamov, e in uno di questi racconti Shalamov parla di questo piccolo albero siberiano, sarebbe una piccolo pino che ha la caratteristica di sdraiarsi nella neve, o meglio, sdraiarsi per terra prima che giunga la neve, come se lui presentisse l'arrivo del grande inverno, e poi di rialzarsi quando ancora c'è la neve e il gelo, ma di lì a poco arriverà la primavera, come se fosse una specie di barometro. Anzi, Shalamov aggiunge che naturalmente neppure lo Stlanik, che è il nome russo del pino siberiano, neppure lo Stlanik è infallibile. Se un gruppo di boscaioli nel pieno dell'inverno va in una boscaglia e accende un fuoco, lo Stlanik, poverino, è tratto in inganno e si rialza. Ma a parte questo eventuale inganno, devo dire che quando ho incontrato questa immagine mi è parsa bellissima e mi è sembrata in quel caso l'emblema del modo in cui io, e spero non solo io, intendo l'attività poetica. Come se la poesia potesse in qualche misura avere qualche qualità dello Stlanik e indirizzare il nostro sguardo e i nostri passi presentendo ciò che sta per capitare. Puzzle. Qui la montagna è forata. Mostra il nero di un cielo inesistente che sarebbe dietro di lei e non c'è. Un ramo è caduto nel nulla, forse sfregiando un volto ora striato come da cicatrice. Non si vede la fonte della luce, eppure un raggio accende l'acqua chiara di un torrente che balza e poi scompare. Niente ci rassicura, tutto allude all'ordine smarrito dell'immagine. In basso, sulla destra, l'occhio glauco di un piccolo animale forse guarda come in una voragine.
Non c'è un atteggiamento compiaciuto nel suo osservare l'ambiente circostante, cito dei suoi versi. Né pensiero cosciente o evocazione voluta ti fibrilla in un patetico compianto metafisico. Di che sguardo si tratta allora?
Ma intanto direi di uno sguardo che vorrebbe essere attento. Sembra una banalità, ma in realtà noi guardiamo spesso, crediamo di guardare, in realtà non guardiamo e non vediamo per disattenzione, perché in realtà non osserviamo sul serio ciò che ci circonda, troppo in fondo presi da noi stessi e dai nostri accadimenti. Allora lo sguardo attento è in relazione anche con la possibilità di mettersi un po' da parte, cioè di dimenticare per un istante il proprio egocentrismo e di vedere ciò che capita attorno a noi. Un altro aspetto di questo sguardo, che io non penso proprio di riuscire ad avere, ma verso cui mi sforzo di andare, è la lateralità. Credo che a me interessino non tanto le cose che stanno al centro della scena, quanto quelle che si collocano ai margini. Non so quanto valga, ma sono sempre stato molto bravo a trovare gli oggetti smarriti, i soldini smarriti, le cose che, gli orecchini che cadono, li trovo. E invece non vedo forse le cose più ovvie che tutti vedono. Ma ho anche l'impressione che guardare lateralmente, verso i bordi dell'immagine, per così dire, verso i margini, certe volte ci faccia scoprire le cose davvero nuove. Il centro è troppo spesso placido e soddisfatto di sé. È ai margini che capita qualche cosa e ai margini che arrivano i barbari, le cose nuove. Maschio, germano. Pareva dormisse di traverso adagiato sull'asfalto con il verde verdissimo del collo e appena un sospetto di sangue, smunto sangue sotto il becco che sembrava ragnatela rossastra o antica mappa di fiumi, e proprio lì, tra un flegetonte e un eufrate, rotolava il filtro ancora fumante di una sigaretta, certo fuoriuscita da uno dei finestrini d'auto in corsa, chissà, forse da quella proprio all'origine di un piccolo cozzo, di un urto trascurabile, senza dubbio trascurato. Raschiava già il mattino, il venerdì prendeva forma e non era una forma radiosa.
Nel suo sguardo abitano moltissimi animali. In una sua poesia scrive: anche lei è cacciatore, dunque. Sì, d'immagini. Porto la figura dei cervi attraverso i miei anni, come un segreto. In Corpo Stellare, tra l'altro, dà voce al lamento degli animali condotti al macello e lì uccisi. Sono loro stessi a parlare di questa atrocità, vivi più vivi della mano che martoria. È come se gli uomini ignorassero che sono anche loro degli esseri viventi. Lei li definisce così tristemente simili a noi nella loro afflizione.
Sì, il tema degli animali mi tocca particolarmente e mi interroga anche. Ogni tanto mi chiedo, e lo chiedo anche agli studenti a scuola, come mai se passa un animale lo guardiamo tutti? Siamo come calamitati dal suo passare. Oppure, come mai se in auto, mi è capitato recentemente, una sera attraversiamo una zona boscosa e vediamo un animale. Come mai ci fermiamo a guardarlo e subito dopo, se non è lei lo faccio io, ci diciamo, era un cervo? Cioè, ma non era forse un camoscio? Ma non era un... Vogliamo sapere il nome esatto. Perché in qualche modo sapere il nome ci tranquillizza. Se non riusciamo a dargli un nome, siamo insicuri, incerti. Allora, c'è qualche cosa che evidentemente negli animali ci chiama. E io credo che questo dipenda prima di tutto dal loro essere misteriosamente simili e diversi da noi. Noi non sappiamo come ci vedono, se ci vedono, cosa pensano, se pensano, insomma come ci guardano. E questo è un primo elemento importante che aveva già intuito Rilke. L'idea che nello sguardo dell'animale noi possiamo avere la percezione dell'alterità. Quanto ai due frammenti che lei ricordava, il primo nasce proprio da una situazione concreta. Ero in montagna, avevo visto in alto sulle rocce un branco di cervi e li stavo ammirando. E poi ho sentito una presenza accanto a me, c'era un signore che evidentemente era un cacciatore, che anche lui li guardava ma per tutt'altre ragioni e che con aria molto sospettosa mi ha chiesto, anche lei è un cacciatore? Io devo avergli detto qualcosa del genere, sì, ma di immagini, e mi ha preso naturalmente per un pazzo o peggio. Quanto al secondo frammento, invece, anche qui, una volta in Francia, in un mercato agricolo, ho visto una scena inizialmente quasi idilliaca e alla fine invece assolutamente terribile. I contadini della zona portavano in questo luogo chi con la bicicletta, chi in braccio, chi con un motorino con dietro un carretto, i maialini, o i maiali, non erano solo maialini, insomma gli animali, li mettevano in un recinto, ma a mano che arrivavano questo recinto assumeva delle dimensioni gigantesche e in realtà si vedeva poi dopo che il recinto culminava in un percorso a transenne obbligato che portava sugli autocarri che avrebbero condotto questi animali non sappiamo dove, in un macello evidentemente, anche a grande distanza. I maiali condotti con maniere non propriamente gentili, con le fruste, insomma, sui camion, improvvisamente ci facevano avere in mente qualcosa di terribile e qualcosa di molto umano e che ricordiamo tutti, una sorta di deportazione forzata. E quindi di nuovo, ecco, il tema degli animali si annoda non solo per via metaforico o allegorica, ma si annoda davvero anche alla nostra vicenda. E se all'inizio parlavo della loro alterità e differenza, da un altro punto di vista talvolta noi vediamo invece la loro somiglianza alla nostra condizione biologica. Gioco di società. Pedine senza testa, pedoni rubati, caselle perfettamente scolorite, ostacoli e dadi mancanti, clessidre svuotate, non una cosa al suo posto, istruzioni stracciate. Tutto ripareremo, con pazienza, con carità. Ma come e con chi giocheremo se manca la società?
Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che faccia neve. Notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso, le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gesso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa da una parte la cera, mastica e sputa dall'altra parte il miele. Mastica e sputa prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne, quale sarà la mano che illumina le stelle?
Questa era Ho visto Nina volare di Fabrizio De André. Che cosa la lega a questo brano?
Due cose, direi, oltre al fatto che è una canzone che mi sembra proprio molto bella, ma intanto un'antichissima mia passione per De André, che non è mai venuta meno, tutto sommato, anche perché trovo che questo autore abbia saputo più di una volta rinnovarsi e cambiare e arricchire la propria musica. E la seconda ragione è che mia figlia si chiama Nina e che allora, quando ho sentito questa canzone, che è in uno degli ultimi dischi di De André, naturalmente mi ha subito colpito molto. E è una canzone un po' enigmatica, il testo si capisce eppure sfugge, e forse anche questo è un aspetto che mi affascina, la possibilità che trovo talvolta nella musica, nella canzone, insomma, e molto più spesso si capisce nella grande poesia, la possibilità di proporre delle immagini, delle situazioni, dei testi che siano contemporaneamente nitidi eppure misteriosamente sfuggenti, un po' come molte immagini della nostra vita, molte situazioni.
Alcune delle poesie inedite da lei proposte appartengono ad una sezione intitolata Ospedale Giocattolo. L'Ospedale del Giocattolo è il nome di un'iniziativa sociale e occupazionale creata nel 1995 a Lugano, nella quale si raccolgono giocattoli usati. In seguito, i giocattoli rimessi a nuovo saranno distribuiti tramite associazioni e enti umanitari a bambini di paesi in difficoltà.
Questo ospedale del giocattolo, che immagino non esista solo a Lugano, comunque esiste da molti anni, ma io l'ho scoperto solo di recente e mi ha davvero molto colpito. E poi sono nate queste poesie, alcune le ho già lette, e l'ultima è questo piccolo Cavaliere Rosso, che fa parte della serie ma è nata per la verità prima. È nata quando, alcuni anni or sono, ho acquistato un piccolo Cavaliere Rosso di plastica per fare un regalino al nipotino di una mia cara amica. E mentre lo compravo, era un bellissimo Cavaliere Rosso, o meglio, dopo che l'ho comperato, ho pensato a che significato avrebbe potuto, sarebbe stato bello che potesse avere quel dono. Ed è nata questa poesia. Piccolo Cavaliere Rosso. Un cavaliere rosso, con un tratto d'argento sullo scudo, alto sopra il cavallo, fremente, ardimentoso. Ah, se questo bastasse quando il dolore è più crudo, la vita precipita a valle rovinosa, arsa a volte la messe, ogni notte più rude, le grida nel silenzio delle celle tormentose. Un cavaliere possa, se mai il nero s'intruda nei tuoi giorni, sfiorarti col guanto la spalla, ricordarti la rosa. Sull'erba rasa dei fossi scivoli il vento, non strida. La via lenta che sali verso i colli ti chiami, luminosa.
È arrivato il momento di salutarci, grazie a Fabio Pusterla per essere stato qui con noi.
Grazie a lei e a voi tutti.
Vi ricordo che potete riascoltare il podcast della puntata sul sito www.ilrubino.it e che il prossimo sabato proseguirà la seconda parte di questa intervista. Grazie a Simon Luca Leitenberger e un grazie a voi per averci ascoltati. I'm under control of the mighty force, keeps looking through.